In quel tempo si avvicinarono a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta». Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine e dice: «Rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto». Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva 2 figli. Il più giovane dei 2 disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio, vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo indossare. Mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze, chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disubbidito a un tuo comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me, e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, l'esperienza trasformante della misericordia del cuore del Padre. Il brano evangelico che la liturgia ci dona in questa domenica è l'intero capitolo quindicesimo scritto da San Luca. Ci troviamo nel viaggio verso Gerusalemme e questo capitolo viene considerato il cuore di questa sezione, la parte più importante che dona sangue, vita e forza a tutto il ministero pubblico di Gesù nel suo itinerario verso la città santa, verso il compimento della sua missione nella morte e nella resurrezione. Ci sono vari modi per leggere questo capitolo, queste tre parabole che poi sono una, perché unico è l'insegnamento. Ma per entrare in questa meravigliosa esperienza della compassione del cuore di Dio, dobbiamo vedere i primi versetti che offrono la chiave di lettura di tutto quanto il brano. Gesù è il centro della scena. Egli attrae pubblicani e peccatori che vengono a lui per ascoltarlo, mentre i farisei e gli scribi mormorano contro di lui e contro il suo modo di agire. Costui accoglie i peccatori e mangia con loro. In questi vediamo proprio la mormorazione del popolo nel deserto, che non riesce né a comprendere Dio e neppure vuole conoscere il suo volto e la dinamica che egli vive nel suo relazionarsi agli uomini. La liturgia oggi risponde ad una domanda: chi è Dio per te? Per i farisei e gli scribi, Dio è colui che, donando la legge, impone all'uomo una perfezione che richiama impegno e volontà ferrea. Ma essi, lo sappiamo bene, si fermano alla scorza della legge. Gesù invece ci fa vedere il volto di un Dio che è Padre, ricco di misericordia, compassionevole, lento all'ira e grande nell'amore. Qui siamo invitati ad accogliere il volto di Dio e non a proiettare su Dio le nostre ire, le nostre incomprensioni e le nostre durezze. Infatti, la prima lettura tratta dal libro dell'Esodo ci fa vedere proprio come Dio risponde al peccato di idolatria del popolo. Mentre Mosè si trova sul monte per ricevere le tavole della legge, il popolo si è dato alla festa. Hanno fuso un metallo, gli ori che venivano portati agli orecchi ed erano i pendenti e le ricchezze di tutto il popolo, e ne avevano fatto un vitello. Dio si arrabbia con il popolo, brucia di gelosia, vorrebbe distruggere questo popolo, e invece Mosè mitiga e pacifica il cuore di Dio e diventa mediatore di salvezza, ricordando l'alleanza con Abramo e con la sua discendenza, al punto tale che, lo abbiamo ascoltato, Dio si pente del male che voleva fare al popolo. Cosa avviene al tempo dell'antico Israele? Tutti sono convinti che la giustizia di Dio debba punire i peccatori e beneficare i giusti. Ma vediamo invece come pian piano nella scrittura Dio rivela il suo volto di padre ricco di compassione e di misericordia. È un cammino. Noi ci troviamo sempre a riflettere su Dio quella che è la nostra concezione di giustizia. Invece pian piano siamo chiamati a convertire le nostre categorie e a renderci conto che Dio non ragiona come ragioniamo noi, non ama di un amore egoistico come facciamo noi, non pianifica così come organizziamo secondo la grettezza del nostro cuore e della nostra mente la nostra esistenza. Dio è diverso da noi, lo ricorda il profeta Osea. Io sono Dio e non uomo, e non verrò nell'ardore della mia ira, ma nella compassione del mio affetto. E il profeta Isaia ci ammonisce: così come il cielo è distante dalla terra, così i miei pensieri sono lontano dai vostri pensieri e le mie vie dalle vostre vie. Carissimi, nella liturgia di oggi dobbiamo chiedere proprio questa grazia al Signore di purificare il nostro cuore e di accogliere Dio non come la proiezione dei nostri desideri, ma come la misericordia e l'affetto che è capace di rivoluzionare la nostra vita. Ecco perché oggi il nostro cuore si deve aprire alla compassione, alla misericordia e alla contemplazione di ciò che Dio è e fa per noi. Infatti, tutto il capitolo quindicesimo ci dà proprio la possibilità di conoscere Dio. Gesù Cristo è venuto nel mondo proprio a rivelarci il volto di Dio e a entrare nel suo cuore misericordioso, nella potenza di quell'affetto che è capace di convertire, di trasformare, di irradiare, di vivificare e di umanizzare la nostra esistenza. Perché creati a immagine e somiglianza di Dio, diventiamo uomini e donne secondo il progetto della sua volontà soltanto se apprendiamo che la misericordia, la bontà, la compassione è ciò che caratterizza il cuore di Dio, il suo esistere e il suo rivelarsi a noi quale consorgente della vita vera in abbondanza. Chi è Dio? Dio è quel pastore che non fa calcoli, lascia le 99 pecore nel deserto e va in cerca di quell'unica pecora che è perduta. Questo Dio fa per te, sei tu quell'unica pecora e tu vali il sangue del suo figlio, tu vali il dono totale del suo affetto. Dio per te si scomoda continuamente. Tu non vuoi accogliere la potenza di questo amore, ma Dio fa questo soltanto per te, perché tu sei prezioso ai suoi occhi, tu sei importante. Per lui per te rivoluziona la sua vita, per te mette a parte le cose che sono sicure e vive l'incertezza di un cammino che, come quello del pastore, è fatto di peripezie e di pericoli. Infatti, lo abbiamo ascoltato, quest'uomo percorre tutto il viaggio che è necessario finché non ritrova la sua pecora. Così Dio fa con noi, finché non siamo nel suo abbraccio, finché non siamo stretti dalla sua mano, Dio ci verrà sempre incontro. Potremo anche scappare, allontanarci da lui, ma egli vivrà sempre la fedeltà dell'amore nei nostri riguardi, perché noi siamo infedeli, ma lui rimane sempre fedele, perché non può rinnegare se stesso. E così anche nella seconda parabola. Dio è questa donna che perde una moneta su 10. Sembra che la sproporzione è rilevantissima. Ma tu hai 9 monete. No, io voglio quell'unica moneta, mi manca e io non posso far festa. Accendi la lucerna, spazza la casa, vai in cerca di quell'unica moneta finché non la ritrova, perché c'è più gioia per un solo peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Dio ha una logica che è diametralmente opposta rispetto alla nostra e siamo chiamati ad entrare in questa logica di Dio e a renderci conto che, soprattutto con la terza parabola, tutti siamo chiamati a convertirci, perché non soltanto il figlio che si allontana non ha conosciuto Dio, ma anche il figlio maggiore che sta in casa non ha conosciuto il volto del padre e crede di avere come padre un tiranno, un despota, una persona senza cuore. Carissimi, è questo il terzo brano nel Vangelo secondo Luca, dove l'Evangelista ci presenta questo tratto compassionevole di Dio. Vede il suo figlio da lontano, ne sentì compassione. Le sue viscere dentro di lui hanno un sussulto. Sobbalza il cuore del padre nel vedere il suo figlio che sta ritornando. È questo lo sguardo che Dio ha con ciascuno di noi. È questa l'esperienza della misericordia che il Signore vuole che tutti quanti noi facciamo. È una grazia particolare anche vivere, dopo uno stato di peccato, l'incontro con Dio. È quello che l'Apostolo Paolo descrive a Timoteo: io che per l'innanzi ero un bestemmiatore ed un violento, ma mi è stata usata misericordia. È la stessa esperienza di San Francesco: Dio mi condusse tra i librosi e usai ad essi misericordia, e ciò che mi era amaro mi fu cambiato in dolcezza di anima e di corpo. Carissimi fratelli e sorelle, se siamo dei cristiani ma non conosciamo Dio che è Padre misericordioso, stiamo perdendo unicamente tempo. Se i nostri peccati non ci servono ad incontrare il volto di Dio che è sempre pronto al perdono, la nostra vita sarà scandita da una continua lamentela e il bene che faremo servirà soltanto per guadagnarci quel perdono che noi non abbiamo compreso e non abbiamo interiorizzato. A Dio non interessano i nostri peccati, Lui li getta in fondo al mare. A Dio interessa che impariamo dai nostri errori e ci proiettiamo sul futuro con tanta speranza e con tanta volontà di migliorare. La misericordia serve proprio a questo, non soltanto a perdonare il malfatto, ma a far sì che il nostro presente e il nostro futuro possa ricevere una direzione diversa. Quando noi ci accostiamo al sacramento della riconciliazione, siamo così fissati e polarizzati sui nostri peccati che chiediamo al buon Dio il suo perdono e crediamo che Dio in realtà ci faccia ritornare a quello stato originario dove non avevamo conosciuto quel determinato peccato o quella serie dei peccati. Il perdono e l'assoluzione non ci fa tornare in uno stato previo di non peccato. L'assoluzione e la grazia di Dio ci dice: tu hai peccato, io ti perdono, ma ti do la possibilità di andare avanti, di imparare da quello che è successo. La misericordia è un balzo in avanti, è una forza di trasformazione, è un'energia di vita. Noi abbiamo scandalo, vergogna dei nostri peccati e invece dovremmo cantare continuamente, come la Chiesa ci fa fare la notte di Pasqua: o felice colpa che ci ha dato un grande Redentore. I peccati ci servono per incontrare Dio, per conoscere la sua misericordia. E finiamola una buona volta di piangere sul latte versato e sui nostri peccati, perché non ci rendiamo conto, ma noi in questo modo, polarizzati sui nostri peccati, chiediamo perdono a noi stessi di non essere perfetti, e questo ci impedisce di incontrare Dio. Se i peccati vengono utilizzati dal demonio per allontanarci da Dio, il Signore utilizza anche il nostro peccato, anche la nostra distanza da Lui, per incontrarlo e per sperimentare la potenza di quell'amore che ci trasforma. Dobbiamo imparare a vivere, carissimi fratelli e sorelle, in maniera diversa anche il sacramento della riconciliazione, non soltanto come accusa dei nostri peccati. Questo è una parte del sacramento, ma non è tutto il sacramento, perché siamo chiamati a sperimentare la potenza della misericordia, a vedere che Dio è sempre pronto a darci delle possibilità nuove e a rimetterci in cammino. Non dobbiamo essere ripiegati su noi stessi. Certo, la mestizia per i nostri peccati è importante, così da poter dire con il profeta Davide: il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi. Ma la misericordia ci chiede di guardare in avanti, di gettare in fondo al mare, così come fa Dio con noi, il ricordo dei nostri peccati. Il demonio ci ricorda continuamente quello che è successo, ma Dio invece ci spinge ad andare in avanti e a iniziare una vita nuova, sorretti dalla grazia del suo perdono. Ecco perché quando il demonio ci insidia, ricordando le nostre cadute, noi dobbiamo lodare il Signore per chi ci ha perdonato. Io che per l'innanzi, lo abbiamo ascoltato da Paolo, ero un bestemmiatore e un violento, ma mi è stata usata misericordia. Quando Dio ha veramente concesso a te l'esperienza della sua misericordia? Quando puoi dire di aver incontrato Dio, ma di averlo incontrato veramente, di aver visto che Lui getta in fondo al mare tutte quante le tue colpe e ti dà la possibilità di vivere una vita nuova? Quando hai potuto dire con Paolo: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me? Quando, come Pietro, hai visto lo sguardo di Gesù che consumava la durezza del tuo cuore e ti spingeva al pianto, al riconoscere le tue colpe? Quando, come l'apostolo, vedendo le meraviglie che il Signore ha compiuto nella tua vita e che compie, ti sei gettato ai suoi piedi e gli hai detto: Signore, abbi pietà di me che sono un peccatore? Quante volte ti rivolgi al Signore chiedendogli perdono, ma senza che tu hai piena consapevolezza che il suo amore, la sua bontà, e quanto Paolo dice scrivendo ai Romani, ci chiama a conversione. Carissimi, c'è troppa superficialità nella nostra vita cristiana, c'è troppo disordine nella professione della nostra fede. Dio oggi ci chiede: metti ordine e lascia che l'ordine nella tua vita venga messa dalla mia misericordia. Fa che la dinamica non sia quella della tua mente e del tuo cuore, ma sia invece dettato e scandita la tua esistenza da quello che io penso, da ciò che io amo, dalla potenza della compassione che io riverso nel tuo cuore. Che il Signore conceda a tutti quanti noi, per intercessione di Maria, nostra Madre e Regina, lei che è la dispensatrice dei tesori della misericordia del Padre, ci ottenga la sua preghiera e il Signore benevolmente ci accordi di realizzare quanto scrive l'Apostolo ai Romani: l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. Lasciamo che questa misura pigiata, scossa e traboccante venga riversata nei nostri cuori. Lasciamo che questi vasi di argilla possano contenere questa potenza straordinaria che non viene da noi, ma viene da Dio. Soltanto la sua misericordia ci trasforma. Lascia che Dio ti riempia il cuore. Lascia che la sua misericordia permei la tua mente, i pensieri del tuo cuore, i tuoi gesti. Lascia che la sua misericordia sia luce che ti fa vedere la realtà sotto uno sguardo diverso. Non fare come il figlio maggiore, non vedere la realtà con gli occhi dei servi che ti parlano di ciò che il padrone ha fatto,
ma guarda il mondo, guarda i fratelli con gli occhi di Dio. Non sono figli del Padre, sono anche i tuoi fratelli. E non devi vivere l'invidia e la gelosia, ma devi lasciare che la misericordia scandisca i tempi, i momenti, i luoghi della tua vita nuova. Che il Signore ci accompagni in questo cammino e ci dia la grazia di poter dire con Paolo: io per l'innanzi ero un peccatore, ma mi è stata usata misericordia. La compassione del cuore di Dio consumi il nostro cuore e renda bella, come quella di Gesù, la nostra vita. Amen.